un intervento che viene dall'Ecuador, in particolare abbiamo fatto delle domande sulla situazione in Ecuador a Eduardo Meneses, che è un ricercatore politico, un attivista, un reporter alternativo, a proposito di quello che sta avvenendo in Ecuador. Lui insomma ci ha dato poi delle risposte vocali che naturalmente adesso vi tradurremo, e quindi diciamo che la situazione in Ecuador è una situazione piuttosto articolata e complessa, perché c'è stato l'indizione del paro nazionale contro la legge decreto 126 che abolisce il sostegno per al quanto diesel. Riguarda il prezzo del diesel, che è passato da un $1.80 a $2.80 con conseguenze
al gallone,
certo, al gallone, che potete immaginare insomma sulle condizioni di vita degli equatoregni,
che se fosse al litro sarebbe peggio che da noi. Però gli equatoregni sono piuttosto abituati a scendere in piazza, come dirà anche in uno delle quattro risposte che ci sono pervenute direttamente dall'Ecuador. Tendono piuttosto ad andare in piazza piuttosto che dedicarsi a referendum, per esempio. C'è un referendum che Noboa vorrebbe indire per cambiare la Costituzione, e loro la definiscono, vabbè, quello lo facciamo tutti, lo fa il Messico, lo fa l'Italia, lo fa anche l'Ecuador, la definisce la migliore del mondo.
In realtà la Costituzione viene definita di Montecristi, è una Costituzione che effettivamente dà molti diritti dal punto di vista sociale, anche i diritti ecologici, molto avanzata, ma questa Costituzione va smantellata, perché Noboa vuole smantellare tutte le garanzie costituzionali, perché vuole costruire un'alternativa autoritaria, un governo civico, militare sostanzialmente. E quindi le domande che abbiamo fatto sono state sostanzialmente quattro, però magari adesso ve ne diciamo una alla volta, in modo che così possiamo sentire anche le risposte che ci danno. Sostanzialmente Noboa adesso sta oltretutto in una condizione per cui è in trattativa per un prestito nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, e come condizione per questo prestito, visto che lo Stato dell'Ecuador non è più neanche in grado di pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, è quello di colpire i sussidi e colpire soprattutto lo Stato sociale, e questo naturalmente non è altro che un moltiplicatore di disoccupazione e di disagio. Partendo da questo sono nate appunto le proteste in piazza, sono nate le proteste proprio in conseguenza di questo accordo.
Comunque il Fondo Monetario Internazionale non è una novità, perché già Correa l'aveva adottato e aveva messo nei guai le finanze ecuadoregne.
E quindi direi partiamo senza dubbio con la prima domanda. La prima domanda erano: quali erano le rivendicazioni delle proteste scattate dopo il decreto 126, oltre al rifiuto della cancellazione del sussidio al diesel, e soprattutto qual è la richiesta non solamente di quelli che sono scesi in piazza, delle organizzazioni per esempio della CONAIE, ma anche i lavoratori della Federazione Unitaria dei Lavoratori e gli studenti. Quindi un po' questa è la domanda riguardo anche alla natura di queste proteste.
Bueno, si lo vemos de una manera un poco al mediano y largo plazo, podemos darnos cuenta de que la explosión de protesta que se está dando en este momento.
E ci risponde Meneses: l'esplosione di protesta riguarda sicuramente il decreto 126, ma proviene da una lunga storia di 8 anni in cui stiamo subendo un piano di aggiustamento economico che viene dalla presidenza di Lenin Moreno, di Guillermo Lasso, che si sono avvicinati al Fondo Monetario e al piano di aggiustamento, che prevede la distruzione dei servizi pubblici, della salute pubblica, dell'educazione. E in questo momento in Ecuador stiamo vedendo veramente delle scene terribili. Ci sono decine di bimbi appena nati che muoiono negli ospedali per mancanza di strumenti medici, mancano gli strumenti per la dialisi, le cure per i malati cronici e anche l'insegnamento pubblico è di fatto abbandonato. Assistiamo sostanzialmente a una ritirata dello Stato. E a questo si somma il fatto che sia Lasso che Noboa sono direttamente legati ai cartelli del narcotraffico con interessi propri. L'Ecuador è diventato il primo paese da dove parte la cocaina dal Sud America e qui circola l'80% della cocaina che va poi verso il resto del mondo. E chiaramente questo fa sì che ci siano parte i presidenti, il potere, l'elite di una guerra fra i cartelli, e questo non ha fatto altro che aumentare la violenza nel paese in maniera veramente esponenziale e terribile.
Guillermo Lasso come presidente attuale Noboa stanno direttamente legati ai cartelli del narcotraffico.
E a questa distruzione di servizi pubblici, a questa violenza generalizzata, a questa politica antipopolare, naturalmente è cresciuto il malcontento. E il tema del diesel è un problema storico, perché non è la prima volta che i governi cercano di cancellare i sussidi sul diesel, ma c'è stata sempre una risposta popolare. Non è una protesta isolata, ma è una protesta storica. Ci sono state proteste popolari nel 2019, nel 2022, e ora di fronte noi abbiamo invece un governo autoritario come quello di Noboa.
Que lo que han hecho es perdonar impuestos a las grandes fortunas y poner cada vez más impuestos a las clases populares. Obviamente en Ecuador ha crecido el descontento. El tema del diésel hace que todo explote porque es...
E quindi questa è stata la risposta alla prima domanda.
Bueno, si lo vemos de una manera un poco al mediano y largo plazo, podemos darnos cuenta de que la explosión de protesta que se está dando en este momento en realidad sí tiene como detonante la eliminación del subsidio al diésel, pero viene de una larga historia de, ya estamos cerca de 8 años sufriendo un plan neoliberal de ajuste de las políticas económicas y sociales en el país. Esto empezó con el gobierno, sobre todo a profundizarse con el gobierno de Lenín Moreno, después de Guillermo Lasso, al acercarse a ellos directamente al FMI, y a los planes de ajuste de ellos. Estos planes de ajuste han tenido varias traducciones. La primera es claramente la destrucción de todo servicio público, la destrucción de la educación pública, de la salud pública. En este momento estamos viendo en Ecuador escenas terribles en las que vemos decenas de recién nacidos en hospitales que mueren porque hay malos equipos. Vemos que los aparatos de diálisis que tratan ciertas enfermedades crónicas de cáncer ya no están funcionando. Vemos que está parado el servicio público, la educación pública pasa exactamente lo mismo, las universidades públicas están siendo abandonadas. Entonces estamos frente a un momento de realmente abandono del Estado. A esto se suma el hecho de que tanto Guillermo Lasso como el presidente actual Noboa están directamente ligados a los cárteles del narcotráfico. Tener presidentes que están directamente ligados y con intereses propios en la disputa del territorio ecuatoriano por el narcotráfico, porque el Ecuador es el primer país de donde sale la cocaína de América Latina, es el primer país donde circula el 80% de la cocaína que después va al resto del mundo. Eso hace que ellos toman parte de la guerra directa entre carteles, y esto ha acrecentado la violencia en Ecuador de una forma terrible. Entonces, a esta destrucción de los servicios públicos, a esta violencia generalizada que se ha creado, y además a unas políticas totalmente antipopulares en lo económico, que lo que han hecho es perdonar impuestos a las grandes fortunas y poner cada vez más impuestos a las clases populares, obviamente en Ecuador ha crecido el descontento. El tema del diésel hace que todo explote porque es una disputa histórica en el país. Varias veces ha tratado de tocarse ese subsidio al diésel y siempre han habido respuestas populares. Esa es la razón profunda por la cual estamos en este momento aquí. Y digamos que frente a todo esto, desde hace unos 8 años viene instaurándose un gobierno autoritario a través de varias medidas que han tomado Lenín Moreno, que han tomado Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Y es por eso que este no es una protesta aislada. Ya tuvimos una protesta histórica en el 2019 que se repitió después en el 2022 y ahora estamos de nuevo con una protesta muy grande que se está fraguando.
La seconda domanda che abbiamo fatto
riguarda maggiormente il mondo, diciamo, contadino. La CONAIE durante il disastroso passaggio elettorale che ha portato Noboa alla conferma si è divisa, c'è stato un tracollo. Ecco, il mondo contadino e indigeno dovrebbe fare una sintesi delle proprie anime per respingere l'attacco che ha cancellato l'attacco di Noboa, che ha cancellato persino il Ministero dell'Ambiente, e quindi chiedevamo in questo senso cosa si era riusciti a fare, se sono condivise le linee politiche fuoriuscite dal Consiglio Politico del CONAIE che si è tenuto in questi giorni il 18 settembre, e poi se esistono ancora le ferite derivanti dalla persecuzione dell'universo indigeno e del CONAIE da parte di Corea al soldo dell'estrattivismo. Corea era al soldo dell'estrattivismo e quindi l'hanno permesso anche dai governi precedenti una esagerata importanza delle miniere. Questa è la risposta.
Bueno, frente a esto hay que entender que primero que nada la CONAIE no es una organización tradicional que simplemente sea una organización organica che tiene.
E ci risponde Eduardo Meneses: la CONAIE non è un'organizzazione tradizionale con le sue riunioni di organizzazione che sono separate dalla vita comunitaria della gente. È molto difficile distinguere fra chi è aderente alla CONAIE e chi no. E gran parte di quello che è successo nei vari blocchi nel 2019 e 2022 è non solo perché la CONAIE ha deciso di mobilitarsi, ma perché le comunità indigene hanno una proprietà comune della terra, si vedono ogni settimana per decidere che orientamento si deve prendere per difendere il territorio, con differenti livelli di lotta, se sono contro i petrolieri, contro l'urbanizzazione massiccia, contro il traffico della terra. È una resistenza quotidiana che va oltre le decisioni dei singoli leader della CONAIE.
In questa disputa quotidiana es que se da una resistencia que va mucho más allá de lo que decida un líder nacional o no de la CONAIE.
Le comunità si ribellano non perché lo decide un leader, ma perché il loro stile di vita è minacciato. L'aumento del prezzo del diesel porta a un aumento generalizzato del costo del trasporto, del paniere dei beni di base, la crescita dei costi di produzione del settore agricolo. E non è solo la CONAIE che decide, ma sono le altre comunità che decidono la mobilità, le modalità di resistenza, di mobilitazione. E la lotta è molto delicata perché in Ecuador si sta instaurando un governo civico-militare da circa un anno e mezzo. Noboa governa con lo stato di eccezione e da alcuni mesi si è dichiarato in Ecuador uno stato di guerra interna che porta alla violazione dei diritti umani da parte dello Stato. Noboa sta governando con l'appoggio assoluto dell'esercito e questo appoggio si deve al fatto che c'è una penetrazione del narcotraffico nella polizia e nell'esercito, così come è accaduto in Colombia e in Messico. La logica della violenza non è solamente violenza di un esercito repressore a soldo dell'oligarchia, ma lo stesso esercito è inserito in una logica di accumulazione del capitale che è legato al narcotraffico, che lucra sulla paura e sulla violenza, sequestrando un'intera generazione di equatoriani per utilizzarli come carne da cannone per i loro affari di morte. E in questo contesto la lotta sociale si sviluppa soprattutto nei territori rurali. A Quito ha cominciato a crescere, ma con difficoltà. Il presidente intanto è fuggito praticamente da Quito, perché il governo non è più a Quito, ma nella città di La Catunga, praticamente un forte militare, e la lotta si sta esprimendo soprattutto chiudendo le strade.
Se deve soprattutto per los bases con il narcotráfico. Que en este momento en el país hay toda una gran penetración, digamos, de los grupos organizados del crimen y del narcotráfico en el ejército ecuatoriano y en la policía. Los narcogenerales han sido identificados varias veces por varias diferentes tipos de.
E questa appunto è la risposta che ci ha dato Meneses alla seconda domanda, che è una risposta estremamente interessante, soprattutto quando parla della di questo modello di accumulazione che è molto legato anche al narcotraffico, che non è un evento criminale che prescinde dal contesto, ma è assolutamente organico al modello di accumulazione dell'oligarchia equatoriale.
Bueno, frente a esto hay que entender que, primero que nada, la CONAIE no es una organización tradicional que simplemente sea una organización orgánica que tiene sus reuniones de organización todo el tiempo, separadas de la vida comunitaria de la gente. En realidad, es muy difícil poder separar quiénes son adherentes y quiénes no de la CONAIE dentro de las comunidades indígenas. Gran parte de lo que sucedió en los paros del 2019 y del 2022 fue no solo porque la CONAIE decidió levantarse, sino que en realidad son las comunidades indígenas que tienen una vida comunitaria, cotidiana, que tienen una propiedad colectiva de la tierra, que se reúnen en asambleas todas las semanas o cada dos semanas para decidir qué orientaciones se toman en su territorio, que tienen que defender en diferentes niveles de disputa sus territorios de las mineras, de las petroleras, del avance de la ciudad, de los tráficos de tierras. En esa disputa cotidiana es que se da una resistencia que va mucho más allá de lo que decida un líder nacional o no de la CONAIE o de una disputa que esté ahí. Las comunidades se rebelan y se alzan generalmente no porque únicamente porque un líder o con una dirección de una organización lo decide así, sino porque es su modo de vida que está siendo amenazado. Aquí claramente la subida del diésel lo que tiene como consecuencia es la subida del transporte de gente que está en los sectores rurales, la subida del transporte de todos los medios de la canasta básica, la subida de los costos de producción en los sectores agrícolas. Y en realidad no es solo la CONAIE la que con su organización orgánica, digamos, sus directivos, sus directores nacionales, la que decide algo, son también las comunidades que ven su modo de vida comunitario y la precariedad en la que ya están actualmente amenazadas. Entonces, eso es fundamental. En este momento la disputa es muy delicada por el hecho de que, como veníamos diciendo anteriormente, en Ecuador se ha venido instaurando un gobierno cívico-militar. Nosotros vemos que, por ejemplo, desde hace ya casi más de año y medio, Daniel Noboa solo gobierna a través de estados de excepción, es decir, que se ha militarizado nuestro país. Además, hace algunos meses se declaró al Ecuador ya en un estado de guerra interna. Esta guerra interna que nos pone además, en términos de derechos humanitarios, en una situación de guerra donde el Estado ejerce una serie de violaciones de derechos humanos que no es lo mismo que una situación normal. Daniel Noboa solo ha gobernado así, solo ha gobernado con el apoyo absoluto del ejército. Este apoyo se debe sobre todo por los lazos con el narcotráfico. Nosotros sabemos que en este momento en el país hay toda una gran penetración, digamos, de los grupos organizados del crimen y del narcotráfico en el ejército ecuatoriano y en la policía. Los narcogenerales han sido identificados varias veces por varias diferentes tipos de organizaciones. Sin embargo, siguen ahí. Es una organización en este momento que se ha podido observar como se lo observó en algún momento, tal vez en Colombia, como se lo observó en algún momento, tal vez en México. Tener una penetración total de estos grupos del narcotráfico dentro de las fuerzas del ejército y de la policía nos pone a todas y todos en riesgo, porque la lógica de la violencia ya no es solo la de una policía y un ejército que es represor a las órdenes de un Estado o de una oligarquía, sino que ellos mismos están incluidos dentro de una lógica de acumulación de capital que está ligado al narcotráfico, que es una acumulación de capital brutal que lucra de la muerte, que lucra de la explotación de la gente, que lucra del miedo, que lucra de secuestrar una generación entera de jóvenes ecuatorianos para utilizarlos como carne de cañón en su negocio de muerte. Entonces, en ese contexto se da la lucha social, y la lucha social en este momento se está dando sobre todo en los territorios rurales. En la ciudad de Quito comienza a crecer un poco, pero todavía le cuesta mucho. Aún así, el presidente ha huido de Quito, ya no está en este momento el gobierno instalado aquí en Quito, sino que está en otra ciudad, en la ciudad de Latacunga, donde hay un gran fuerte militar y está en este momento gobernando desde ahí. Sin embargo, las grandes disputas están sobre todo en el territorio cerrando las carreteras.
Lo collega alla terza domanda che abbiamo posto, lui riesce a collegare proprio il Narcos e questa deriva concentrazionaria di eccessivo militarismo, contemporaneamente anche inserendo la questione dell'FMI. Infatti noi avevamo posto la questione sul fatto, la domanda si poneva il dubbio che Noboa combattesse davvero la War on Drugs e invece che questa facesse gioco al suo tentativo di mantenere il potere attraverso l'insicurezza, attraverso che in effetti in Ecuador è abbastanza forte, perché anche le carceri sono controllate da narcos che si combattono all'interno delle carceri, e anche il territorio è totalmente normale. Ma non è che sia in loro mano, è che è tutto insieme, tutto si compenetra, da un lato l'FMI, dall'altro i narcos, e con il governo di Noboa, di questo tycoon figlio dei latifondisti, che gestisce il tutto. La domanda era proprio appunto sul fatto se questo mantenimento del narcos, fingendo di combatterlo, lo portasse consenso all'uomo forte, e quanto era importante l'appoggio di Trump, che ha grosso interesse a mantenere l'Ecuador nella sua sfera di interesse.
Sentiamo la risposta che ci ha dato anche rispetto ai rapporti fra il governo di Noboa e il Fondo Monetario Internazionale.
Al Fondo Monetario Internazionale responde una crisis estructural del Ecuador, en el cual nosotros históricamente hemos tenido una economía destinada a la producción de materia prima, de exportación de materia prima, con una burguesía que viene de la...
Eduardo Meneses ci dice che appunto l'avvicinamento al Fondo Monetario risponde a una crisi strutturale dell'Ecuador, che ha avuto un'economia, che ha tuttora un'economia destinata alla produzione e all'esportazione delle materie prime, con una borghesia che viene dalle vecchie aziende coloniali e che non ha nessun interesse a generare un altro tipo di produzione nel paese. Naturalmente l'Ecuador ha una bilancia commerciale negativa con l'estero, perché esporta beni primari e importano beni secondari, ma l'Ecuador è stato dollarizzato dalla fine degli anni 90, e perché, siccome l'economia dell'Ecuador ha bisogno che entrino dollari, e in questo senso un modello primario esportatore crea una borghesia parassitaria nel paese che investe in maniera fruttifera fuori dal paese, e la sua economia dollarizzata, questa economia dollarizzata non è sostenibile. E al governo costa anche trovare risorse per pagare gli stipendi pubblici, e per questo sta ricorrendo al Fondo Monetario Internazionale.
E per questa ragione, in los últimos años a los gobiernos ecuatorianos les ha costado hasta pagar salarios en el Estado, les ha costado pagar a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, ya no solo es despedirnos.
E gli Stati Uniti, in una logica di guerra per mantenere il predominio globale che sta perdendo, quindi l'unico modo per mantenere questo predominio è appunto la guerra, sta vedendo l'Ecuador come uno spazio strategico in questa disputa con gli altri paesi, e stanno introducendo in Ecuador forze militari e armi, e l'Ecuador si è trasformato in un paese strategico, come è stato per la Colombia. L'Ecuador e l'Argentina sono le due assi di controllo del continente da parte degli Stati Uniti.
Bueno, claramente l'accercamento al Fondo Monetario Internazionale risponde a una crisi estructural del Ecuador, en el cual nosotros históricamente hemos tenido una economía destinada a la producción de materia prima, de exportación de materia prima, con una burguesía que viene de las antiguas haciendas coloniales y que nunca le ha importado generar otro tipo de producción económica en el Ecuador. Eso es lo que sucede con con esta forma de desarrollar económicamente al país, es que obviamente nosotros tenemos una balanza comercial totalmente negativa con el exterior, exportamos bienes primarios, importamos bienes secundarios, y necesitamos sacar dólares. Nuestro país está dolarizado desde el final de los años 90, comienzos de los años 2000, y para que nuestra economía funcione, el Ecuador necesita tener dólares, necesita que ingresen dólares, y en ese sentido, un modelo primario exportador, que lo que más hace, por un lado, es estructuralmente sacar dólares, pero además crea una burguesía hacendataria en el país que lo que hace es siempre huir y sacar sus capitales de aquí para invertirlos en otros lugares más lucrativos. Todo esto hace que el país no es viable en este modelo económico. Su economía dolarizada no es viable en esta forma de la dinámica económica. Y por esa razón, en los últimos años a los gobiernos ecuatorianos les ha costado hasta pagar salarios en el Estado, les ha costado pagar a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación. Ya no solo es despedirlos, sino que ni siquiera hay un salario para pagar, no tiene la capacidad para hacerlo, y es por eso que está recurriendo al Fondo Monetario Internacional. En este contexto, lo que hacen los Estados Unidos, que están en una lógica global de guerra, porque Estados Unidos justamente está perdiendo su hegemonía a nivel global y la única forma que tiene para mantenerla es la guerra, está viendo a Ecuador como un espacio estratégico dentro de esta disputa con los otros países emergentes. En ese sentido, en Ecuador se están en este momento ingresando fuerzas militares, material militar. Ecuador se ha convertido en un lugar estratégico como tal vez fue Colombia hace algunas décadas. Ecuador y Argentina son los puntos de lanza de esta estrategia militar, de control militar de Estados Unidos para América Latina y en todo el continente, ¿no? Estamos en esa avanzada y Estados Unidos lo tiene muy, muy claro.
Bene, e allora adesso ci sarà ancora la quarta domanda che abbiamo fatto al nostro interlocutore, che si è peraltro insomma rivelato estremamente preciso
e competente
e che riguarda sostanzialmente la questione del referendum e dell'interesse che ha Noboa a in qualche maniera mobilitare la protesta nelle strade attraverso un processo elettorale, cosa che sostanzialmente non gli sta riuscendo granché. E ci arriva intanto un messaggio di qualche ascoltatore o ascoltatrice che dice che le comunità indigene in Ecuador sono la voce della selva amazzonica, delle montagne, delle Ande. Viva El Paro! Beh, insomma, non possiamo altro che essere d'accordo con quello che ha detto. Sicuramente,
infatti cioè, sia nella Cuenca che come a Quito sono scesi in piazza e sono stati anche
assolutamente. Nella Cuenca c'è stata una manifestazione di ben 100.000 persone per un progetto che sta colpendo sostanzialmente l'equilibrio ambientale della zona, quindi insomma è una cosa molto sentita. E quindi io direi che sentiamo la risposta alla nostra quarta e ultima domanda che abbiamo fatto a Eduardo Meneses riguardo al significato del referendum costituzionale di Noboa e suoi
In particolare mi piace quando lui dice: ma noi siamo portati più andare sulle piazze
meglio nelle piazze che nelle urne, senza ombra di dubbio, e più efficace soprattutto.
Quanto a tu última pregunta, bueno, efectivamente Daniel Noboa, en medio de esta crisis política que se está dando en el Ecuador, ha lanzado una referendo.
E quindi Noboa, nel mezzo di questa crisi politica, ha lanciato un referendum per cambiare alcuni punti della Costituzione, come la possibilità, per esempio, e qui ci ricolleghiamo alla risposta precedente, di autorizzare la presenza nel paese di basi militari straniere, e ha lanciato questo tema dell'Assemblea Costituente. Gran tema che questa strategia che ha due obiettivi: il primo è di smobilitare la protesta per le strade, perché in Ecuador storicamente quando si chiama la gente alle urne si disattivano le proteste per strada, ma in questo momento sembra non funzionare perché la gente non ha smesso di scendere in strada. Appena è stato eletto, Noboa ha chiamato un referendum su altri temi, sempre per disattivare la protesta di strada. Il secondo punto ha a che vedere con quello che significa cambiare una delle costituzioni più progressiste del mondo. Ci sono diritti sociali, diritti ecologici, il ruolo dello Stato, che Noboa vuole trasformare per installare un modello civico militare autoritario. E neppure possiamo essere sicuri che questo sia un tentativo per rimanere al potere in maniera indefinita. Siamo in una situazione nella quale l'entrata media di una famiglia ecuatoregna è meno della metà del salario minimo, cioè $470, e il costo di una canasta basica di beni primari è di $800. E in questo senso non c'è misura costituzionale che resista in questa situazione economica. La soluzione di Noboa è un regime autoritario per controllare il malcontento. L'instaurazione di una nuova costituzione è estremamente pericolosa, perché stiamo parlando di un'anarcoeconomia in cui il neoliberalismo si trasforma in una gestione della morte, e questo nuovo modello si sta sviluppando e la gente si sta organizzando per dire no a questo processo, che costituirebbe un arretramento dal punto di vista sociale ed economico.
Quanto a tu última pregunta, bueno, efectivamente Daniel Noboa, en medio de esta crisis política que se está dando en el Ecuador, ha lanzado una, un referéndum que ya lo estaba proponiendo anteriormente, antes de que haya esta crisis y estas movilizaciones, para primero quitar algunos candados constitucionales, como por ejemplo la instalación de bases militares en Ecuador. Nosotros sabemos que esto es un pedido directamente de Estados Unidos y la disputa geopolítica de guerra que tienen en este momento a nivel global. Pero además, se ha lanzado ahora este tema de la Asamblea Constituyente. Claro, el gran tema aquí es que esta estrategia tiene dos objetivos. La primera es tratar de desmovilizar la protesta en la calle. ¿Por qué? Porque en Ecuador, históricamente, siempre que han habido procesos electorales en que se llama a la gente a la urna, se desactivan las calles. Es algo que ha pasado históricamente. La gente todavía tiene esta esperanza de que en las calles podría resolverse algo de forma diferente que en las urnas, y a veces prefiere ir a las urnas. Eso todavía sucede en Ecuador, ha sucedido históricamente, aunque en este momento parece que no está funcionando porque la gente no ha dejado de salir a las calles, y esa era una parte de las estrategias. Es por eso que apenas fue electo, Daniel Noboa ya pidió un referendo. Al inicio no era la Asamblea Constituyente, eran otros puntos, pero porque quería desactivar cualquier protesta que pueda generarse con las primeras medidas que tome, porque ha tenido una estrategia muy brutal de medidas inmediatas. El segundo punto tiene que ver con qué significa esta Asamblea Constituyente. Efectivamente, Ecuador tiene una de las constituciones más progresistas del mundo, diría yo, y hay muchos derechos sociales, derechos ecológicos, derechos en términos de servicios públicos, de rol del Estado, que están ahí y que Daniel Noboa quiere transformar para profundizar su modelo, que vuelvo y repito, es un modelo cívico-militar, autoritario. Ni siquiera podemos estar seguros de que detrás de esto no haya una intención de poder seguir cada vez mucho más tiempo en el poder. Y aquí hay algunas cosas que son muy graves, ¿no? Nosotros estamos en una situación en el país en la cual el ingreso promedio de una familia del Ecuador es menos de la mitad del salario mínimo. En este momento son cerca de $200, cuando el salario mínimo es de $470. Y el costo de una canasta básica para que una familia viva con ese dinero es cerca de $800. En ese sentido, no hay medida constitucional o política pública que resista esta situación económica, y seguramente lo que va a pasar es que el pedido de o la orientación que tome Daniel Noboa en esta modificación constituyente va a tener que ver con un régimen autoritario de control del descontento, porque no hay forma de que esta situación no vaya hacia un descontento popular. Entonces, en ese sentido, la instauración de una nueva constitución aparece como algo extremadamente peligroso en términos del autoritarismo que se está instalando, la violación de derechos humanos, y ya no solo es un neoliberalismo tradicional, sino que aquí estamos hablando claramente de una narcoeconomía en la cual el neoliberalismo se transforma en una gestión de la muerte. Y esto es un nuevo modelo que está generándose cada vez más en Ecuador de forma directa, ¿no? Entonces estamos frente a ese escenario, y es por eso que la gente está en este momento creando frentes, no solo en la calle frente al diésel, sino para votar no a una posible reforma constituyente que podría traer muchos retrocesos en términos de derechos sociales y económicos.
E quindi questa è appunto la risposta all'ultima domanda che abbiamo fatto e che ci ha dato, insomma, un'interessante visione e anche piuttosto analitica di quello che sta succedendo in Ecuador, dove appunto continuano le manifestazioni. Sembra che questa Costituzione sia stata questa la richiesta di una data per votare il referendum per cambiare la Costituzione sia stata concessa dalla Corte Costituzionale, che sembra che sia al 16 di novembre, ma adesso poi vedremo come saranno gli sviluppi, e intanto, insomma, il popolo ecuatoregno continua a scendere in piazza.